un minimo di senso in quello che dico, c'è, anche se a volte parrebbe di no, che è Georg Simmel. Ci sarebbe prima Durkheim, però non amo particolarmente Durkheim, quindi ho chiesto a una mia collaboratrice di iniziare a trattarlo venerdì e lo farà online. La dottoressa Elena Savona comincia a parlare di Durkheim, io poi lo riprendo con calma, però tra oggi e domani noi parliamo invece di Georg Simmel, che è, diciamo, uno dei motivi per i quali sono qui fondamentalmente, nel senso che in questo tipo di sapere costruito a tavolino, nel quale devi dare conto delle pagine che hai letto, di quello che hai scritto, quello che viene chiamato prodotto della ricerca in un modo che io trovo assolutamente avvilente, ma vabbè, pensate che c'è stato un periodo in cui correggevo i moduli ministeriali, quando ancora si poteva fare, levavo prodotti e scrivevo saggi. Tanto per capire, per chiarirsi di che parlassimo, però poi purtroppo non c'è stato più verso di farlo. Vabbè, ad ogni modo, Georg Simmel è, diciamo, quello in cui io sarei specialista. Mettiamola così. Se dovessi indicarvi come specialista di qualcosa, io sono uno specialista di Georg Simmel, che è un soggetto che non conosce quasi nessuno, quindi vi lascio immaginare quanto potrebbe essere spendibile la cosa. Non lo conosce quasi nessuno, ma è uno dei pensatori più influenti del XX secolo. Per cui diciamo che per certi versi le cose si compensano e si. Che è saltato fuori? Ah, sì, che è quello dove c'è il mio saggio, anche ho visto. Allora, dicevamo che questo signore nasce nel 1858 a Berlino. Prego. Dunque, allora, perché senti un rumore di fondo o per il mio volume? Allora, aspetta che cerco di capire sto rumore di fondo da dove diavolo salta fuori, perché non mi sembra sia dovuto a. Allora, scusatemi, chiunque siate a casa, se avete il microfono acceso, vi pregherei di chiuderlo, se foste voi, ma potrebbe darsi di no. Basta. Così mi sentite un po' meglio? O continua a essere un problema ulteriore? Cioè, ditemi. Scusa, non ho. Vuoi sapere come si scrive? Si scrive Simmel. Però in tedesco si pronuncia Simmel perché la S normale è dolce. Va bene? Meglio? Ok. Allora, vediamo un
Mi
attimo.
scusi, professore,
Sì?
l'autore che fa serie venerdì invece, come si chiama?
Si chiama Durkheim e li trovate su tutti i titoli di capitoli del libro, non vi preoccupate. Poi su quello de decideremo poi anche come pronunciarlo perché. Era un tipo abbastanza, come dire, sanguigno anche lui nel suo piccolo. E era nato in Alsazia-Lorena, che era uno dei territori più contesi di tutto il mondo, fondamentalmente, alle guerre mondiali. Quindi un giorno andavi a dormire francese e te svegliavi tedesco e viceversa. Allora, siccome lui si sentiva molto francese, lui pretendeva di essere chiamato Durkheim. Come sarebbe la pronuncia francese, solo che se uno dice Emile Durkheim non te capisce nessuno perché il resto del mondo ha deciso che si chiama Durkheim, quindi ecco, sappiate che è lui e uno dei punti centrali della sua sociologia deriva da questa situazione un po' caotica nella quale si è trovato a crescere. Invece quello di cui parliamo ad oggi invece, che dicevamo, è Georg Simmel, nel senso perché è uno degli autori più influenti del XX secolo. Perché di fatto Simmel, ai primi del Novecento, perché diciamo che la gran parte del suo scrivere avviene tra la fine del Novecento e il 1918, che è l'anno in cui muore di cancro al fegato, non a caso, come vedremo, mette insieme una serie di prospettive su quella che sarà lo sviluppo della modernità, che credo si siano verificate in modo quasi inquietante per molti versi. E soprattutto incarna un modo di fare ricerca e di pensare che è poi diventato estremamente scomodo, estremamente censurato, viene, come dire, osteggiato per molti versi ancora oggi, anche se oggi poi, vabbè, andiamo con ordine. Quindi, che c'ha Georg Simmel? Qual è uno dei punti centrali della sua sociologia e del suo percorso? Il fatto che segue fondamentalmente il cammino della sua ricerca, cioè voi scoprirete se fate ricerca che ci sono due modi almeno di farla. Uno è quello in cui tu imponi al mondo quello che vuoi scoprire, due è quello in cui ti metti in ascolto del mondo e il mondo ti porta lungo un itinerario attraverso il quale capisci meglio certe cose. E Simmel faceva questo. Quindi Simmel non era uno specialista, io infatti appunto ho detto uno specialista in Simmel, ma è una specie di ossimoro, perché Simmel si è sempre rifiutato di mettere a punto dei sistemi coerenti, si è sempre rifiutato di rinchiudere il mondo in schemi che siano troppo facili da utilizzare, si è sempre posto il problema invece del rapporto tra ciò che tu scopri del mondo e il mondo, che è molto più interessante dal mio punto di vista. E ha pagato questa libertà di scrittura e di pensiero con una fortissima opposizione all'interno dell'Accademia. Tra l'altro, tenete presente che stiamo parlando degli anni appunto tra il 1890 e il 1915, grosso modo, e lui era socialista ed ebreo. In Germania non è che fosse proprio il cocktail migliore che ti possa venire in mente. Quindi, pur essendo uno dei professori più rispettati e acclamati dell'università tedesca, vi dico soltanto che notizia delle sue conferenze veniva data in prima pagina sulla Gazzetta di Berlino, quindi non stiamo parlando di pizze e fighi, che erano degli avvenimenti culturali le sue lezioni, vince la cattedra soltanto nel 16, se non vado errato, nel 1916 lo mandano a Strasburgo, che era, diciamo tranquillamente, la destinazione più sfigata che ci fosse a disposizione in Germania al tempo. Quindi capite, no? Perché uno poi muore di cancro al fegato, insomma, gli viene abbastanza. A Roma si dice, mi sono mangiato il fegato. Ecco, diciamo che fondamentalmente l'idea generale più o meno è quella. Come d'altronde vedremo, Max Weber è stato vittima di ripetuti esaurimenti nervosi, quindi insomma ci sono una serie di contraccolpi tra le carriere universitarie, i pensieri, i modi e le questioni e il proprio fisico. Il fatto che mi sia venuta la sciatica durante il festival, secondo me qualcosa vuol dire, però vabbè, lasciamo perdere questo, poi lo approfondiremo in un'altra occasione. Allora, dicevo che Georg Simmel ha questo modo di seguire delle ispirazioni e ha un focus d'attenzione, anche se poi il pensiero successivo lo ha tentato di incasellare in tre fasi, dicendo prima studiava una cosa, poi ne studiava un'altra, poi ne studiava un'altra. Ecco, è una balla colossale, perché c'è una coerenza lineare quasi cristallina una volta che hai capito qual è il sentiero che devi seguire tra i vari passaggi di Simmel. Ma quello che gli è stato a cuore sempre è stato il ruolo e il destino della soggettività. Quindi vedete come mai facciamo delle lezioni che sono costantemente battenti sulla cultura soggettiva, perché io condivido con Simmel in assoluto una serie di cose, tant'è che se andate a farvi un giro su Wikipedia scoprirete che piano piano sto cominciando ad assomigliargli. Però diciamo che ho già scansato l'età, nel senso che sono già un anno oltre, per cui forse non muoio da cancro al fegato, perché sarebbe carino da parte mia. Però a parte quello, ci sono una serie di cose che secondo me andrebbero prese e reintegrate nell'università italiana di Georg Simmel. Per esempio questo disinteresse radicale alle categorie, ai settori disciplinari, a quello che puoi o non puoi leggere, che invece sta diventando una delle piaghe del nostro pensiero. Simmel era un personaggio che non si è riuscito a capire se fosse sociologo o filosofo fino alla fine, tant'è che i sociologi per un lungo periodo lo hanno rigettato. I filosofi hanno sempre detto che era un amatore, un dilettante, quindi non ce lo volevano. Perché? Perché noi siamo divisi in corporazioni che ritengono di avere tutte la pietra filosofale, la chiave della verità, un diritto superiore rispetto a quello degli altri di capire il mondo, che è un atteggiamento di una noia assolutamente mortale, lasciatevelo dire. Allora, appunto, Simmel già dall'inizio si pone a cavallo. Era un estetico, era un filosofo, era uno storico, era un sociologo, scritto tante cose, ma le ha scritte tutte in un'ottica, ovvero sia nel cercare di capire qual era la linea evolutiva della modernità. che lui vedeva contemporaneamente, e come sapete questa parola mi è molto cara, come una immensa possibilità e un immenso pericolo, cosa che poi in effetti si è puntualmente verificata. Perché? Perché in un librino che vi consiglio caldamente di leggere, che tra l'altro ha una bellissima introduzione dello stesso Paolo Jadlowski che avete come autore di manuale, quindi vi trovate anche, non so se l'avete visto Paolo, in questi giorni di festival. Ha fatto due interventi e credo sia sempre un enorme piacere sentirlo perché ha un modo di dire le cose che adoro, che mi piacerebbe a volte anche riuscire a riprodurre, ma io tendo a essere un tantino più aggressivo in certi momenti. Lui invece è pacato e riesce a dire cose bellissime che passano molto più delle mie. Ad ogni modo, insomma, ecco, diciamo che c'è questo librino che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, che è un estratto di un libro molto più importante che ha scritto nel Novecento, che si chiamava La filosofia del denaro, dove appunto si interrogava su tutta una serie di questioni relative al denaro come equivalente generalizzato della nostra cultura. E nelle metropoli e la vita dello spirito inizia con un passaggio che è storico, fondamentalmente, nel quale dice: l'uomo è sempre più schiacciato dal proliferare della cultura oggettiva. Se vi ricordate, già ne abbiamo parlato sotto altre forme, con altre parole, ma il concetto era esattamente lo stesso, ovvero sia c'è troppe, troppe cose, troppe sollecitazioni, troppe richieste d'attenzione, troppi oggetti perché l'uomo riesca a conservare una cultura soggettiva capace di farvi fronte. Quindi il punto centrale di Simmel è questo squilibrio tra estroversione e introversione, tra, come dire, crescita interiore e crescita esteriore, mettiamola così, no? Quello che noi oggi stiamo vedendo, un secolo dopo, è che quella che aveva spaventato Simmel era soltanto la punta dell'iceberg, perché oggi noi abbiamo una situazione in cui le cose ci stanno lentamente espropriando di qualsiasi cosa. Vi ricordo che noi abbiamo gli smart objects, ma non siamo smart. Ci preoccupiamo molto di più dell'upgrade del nostro stramaledetto telefono che non di leggere un libro e capirci qualche cosa, come se capire qualcosa di un libro fosse superato. L'idea che capire qualcosa sia un processo superato è, credo, una forma di autocastrazione che la nostra cultura ha messo a punto a dei livelli sublimi. Mentre Simmel invece purtroppo, per fortuna, è della vecchia scuola e anch'io per vostra disgrazia lo condivido totalmente, nel senso che riteneva che l'unico modo per poter essere degni di essere umani, che come abbiamo visto è un problema che ci affligge un po' tutti, è avere una cultura soggettiva. L'inner glow della canzone di cui parlava il buon Justin poco fa. No. Perché quello è il principio di messa in forma della realtà tuo. In un tempo in cui ci si affanna oltre la soglia del ridicolo, e sarebbe bello fare una ricerca su dove è andato a finire il senso del ridicolo, perché francamente se ne comincia a sentire potentemente la mancanza davanti a tutta una serie di manifestazioni. Come c'era arrivato il ridicolo? Cioè, è il mio problema. Giusto. Ah, dico, cioè, in un tempo in cui ci si affanna, eccolo, a dimostrare quanto siamo originali e quanto siamo unici e quanto siamo fighi e quanto Santa Madonna il mondo ruota intorno a noi, l'unica strategia degna di senso per ottenere questo risultato è quella che non viene praticata. Perché? Perché quello che vi frega a voi e che frega a me è che il mio cervello a volte va proprio per conto suo e tira fuori delle associazioni che sono molto belle, quindi va a finire che io poi le seguo e voi vi confondo. Per cui, perché, questa la lascio un attimo da parte, perché la strategia di manifestare la propria originalità attraverso segni esteriori è fallace. C'è stato qualche tempo fa la Lancia Y che aveva fatto una pubblicità in cui diceva: ci sono 720 modi per personalizzare questa vettura e di conseguenza ognuno avrà quella proprio sua unica. E io dissi a mia moglie: di questi sono da denuncia perché, voglio dire, per quanto tu abbia 720, comunque venderai molte più macchine di quelle che sono i risultati della combinatoria di questi elementi, e quindi stanno mentendo. E infatti, dopo 2 settimane, come si chiama? L'autorità della comunicazione gli impose di cambiarla perché era una balla. Ed è sempre una balla, no? Voi andate, ci ho scritto un saggio su questa cosa, andate in edicola a settembre, successo da poco, e trovate le collezioni che si comprano in edicola. Non so se avete mai visto. Vendono i carri, tutte le betoniere del mondo, le cabine telefoniche del mondo, i santini, Cristi e Madonne, whatever. E su questa cosa c'è scritto regolarmente esclusivo per te. E ce n'è una pila alta così. Ora, non credo vi siate mai posti il problema, no? Però ci sarebbe da farla sta cosa, forse lì i problemi. Che vuol dire esclusivo per te se te ne sto vendendo 50? Mi devo comprare tutti io? Devo andare da loro e comprare tutti i 4 milioni di cose che hanno stampato perché così sono esclusivo per me? No, perché il punto è che loro vogliono che voi interpretiate quel tipo di cosa come una badge di unicità, contro ogni evidenza. Perché la nostra dinamica fondante oggi, e questo ovviamente ha a che fare con tutto il tema del riconoscimento del quale stiamo parlando in modi estensivi, è far vedere agli altri quanto siamo originali noi. Per cui tu puoi anche immaginare, e probabilmente qualcuno lo fa, perché le continuano a fare queste cose, queste collezioni da edicola, per cui immagino che funzioni, che tu puoi mostrare a qualcuno la tua collezione di cabine telefoniche del mondo e quello deve, ne arguirà che sei veramente figo. Ora, sospendendo il giudizio sulla questione, accade. E accade tutta la questione dell'esclusivo, accade tutta la questione per cui vi arrivano a casa delle lettere che sono evidentemente ciclostilate, ma poi c'è la firma che sembra essere una firma fatta a mano da quello che ha scritto. Perché? Perché voi vi sentiate in qualche misura valorizzati, riconosciuti. Pensiate, oh, questo ha scritto a me, insieme a quegli altri 15 milioni di lettere che ha scritto. Tanto per capirsi. E questa è solo una, ma poi ci sono tutte le strategie che ovviamente poi si sono travasate nei social, le storie, i selfie, i video, i Cristi, le Madonne bis, come dicevamo, eccetera, eccetera. E poi ci sono tutte le altre strategie che alimentano il consumismo, perché i vestiti, gli accessori, le scarpe, le borse, le macchine, i telefoni. Non so se vi siete mai posti alcune domande facili. Porsi domande è diventato uno sport dove non vinciamo più medaglie d'oro. Perché se io faccio dei punti col mio cellulare, uno dei premi è un altro cellulare. Ce l'ho il cellulare. O no? Ci ho fatti i punti. Quindi perché cribbio dovresti darmene un altro? Che devo fare la collezione dei cellulari? No, perché il nuovo cellulare ha qualche fregnaccia in più che tu non userai mai. Di cui non capisce assolutamente niente da un punto di vista tecnico, tanto per parlare della fiducia di cui abbiamo discusso anche in sede di festival ripetutamente. Però ti farà essere quello che c'è al cellulare di ultima generazione. Anche se quello che avevi prima funzionava benissimo. Ti farà avere le scarpe che non ha ancora nessuno perché te le hanno date perché non si sa quale cosa, tipo di estrazione o quale tipo di fedeltà tu hai messo insieme nella famosa comunità di cui abbiamo già parlato, dei consumatori di scarpe, che è una di quelle cose che Woody Allen ha preso per il culo per 40 anni, però ancora continuano tutti a frequentarle, quindi non è servito a molto. Però ecco, come vedete, tutto questo ha a che fare soltanto col tuo essere diverso e meglio degli altri. Però è tutta una grandissima truffa. Perché quella roba la può comprare chiunque. È soltanto un problema stocastico che non è un insulto, ma è un problema di casualità che tu non ti trovi a stare accanto a uno che è vestito esattamente come te. Perché ce n'è uno vestito esattamente come te, ce n'è perfino uno che ti assomiglia nei tratti somatici, perché tutti abbiamo sosia. Quindi, no? Capitano quelle cose nel jet set che improvviso lo scandalo è che due donne o due uomini, più donne di solito da questo punto di vista, entrano e hanno la stessa mise e i giornali ci vanno a nozze. Ah, la principessa era vestita come la cameriera o quell'altro, scandalo a corte e una montagna di fregnacce di questo genere. Però è esattamente quello il punto. Tu non puoi dimostrare di essere unico attraverso oggetti fatti in serie. Non è difficile, è una. No? Una considerazione semplicemente logica. Quindi sei costretto a fare che? A cambiarli al ritmo forsennato. Perché tu non stai comprando quello che Marx avrebbe definito il valore d'uso dell'oggetto, che si è perso completamente. Qual è il valore d'uso dell'oggetto? Eh? Qualcuno che mi dica cosa significa valore d'uso, italiano corrente, cose che dovreste poter afferrare, muovete ste teste per favore che non ne posso più. Che vuol dire valore d'uso? Tradotto in più, elabora il concetto. Quanto ti serve? Esatto, cioè tu compri un oggetto perché ti serve, cosa ormai diventata quasi l'eccezione della regola. Il valore d'uso dell'oggetto tendenzialmente era quello sul quale veniva sancito il suo poi valore anche monetario, chiaramente, no? Però il problema è che il valore d'uso purtroppo richiede che qualcuno faccia qualcosa. E noi ultimamente facciamo poco, no? E poi soprattutto questi oggetti utili ce li abbiamo. C'ho il cellulare, lo uso, ok, diciamo che no, a parte tutto è vero. Perché dovrei cambiarlo allora? Se lo uso, no? Allora, lo devo cambiare perché non è più quello che ha l'upgrade 5.16.72, è quello che non mi permette di fare una chat stando in equilibrio su una punta di un palo in alto, su un polo, in un luogo che non ho idea. Ecco, queste cose qui sono diventate importanti, ma sono delle derivazioni paretiane, come vedremo, ovvero sia sono delle scuse dall'aria razionale che giustificano dei comportamenti che invece razionali non sono. Quello che io voglio fare quando cambio cellulare è dirti: vedi che ho l'ultimo snacks. Ecco, e tu no. Cicca, 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 quelle cose lì. Ecco. Allora, perché? Perché è l'unico sistema attraverso il quale io posso manifestare questa assoluta singolarità e unicità che mi hanno detto dovrei incarnare. Ora, il problema è che potenzialmente è vero, ma non è detto che questa cosa accada per forza, perché se tu non ci metti mai mano, tu resti il Tudero che sei sempre stato. Perché uno dei problemi della cultura soggettiva è che non è che accade senza che tu faccia nulla, non è come invecchiare. Se tu non fai nulla per aumentare la tua cultura soggettiva resta là. Ferma. E tu sei sempre lo stesso cesso che eri prima, anche se hai cambiato il cellulare e anche le scarpe. Mi seguite da casa? Bene,
Sì, capisco.
ok. Grazie. Ok. Allora, quindi come faccio io a, come dire, verificare che ci sia questo famoso inner glow? Non è casuale che Justin si chieda dove è finito questo inner glow? Perché non c'è più. O ce n'è sempre meno, perché noi ci affidiamo a delle strategie che sono fallaci per pensare di tenerlo in piedi. E questo è un po' quel discorso che faceva Marx della falsa coscienza e dell'ideologia, ovvero ci hanno raccontato che io posso dimostrare la mia unicità attraverso le merci. E perché me l'hanno raccontato? Perché le merci sono il problema col quale noi abbiamo a che fare da qualche secolo a questa parte. Da quando c'è stato questo divorzio dal valore d'uso di cui parlavamo e le merci sono diventate dei simboli. Simboli della tua unicità o della tua specialità, della tua specificità. Quindi hai le scarpe. Io l'unica cosa che, con cui ci sono due articoli ai quali che seguo sono le scarpe da trekking e da arrampicata e i rasoi. Capirete probabilmente tutti i motivi della questione per motivi d'uso, perché a me le scarpe servono. Sia quando arrampico che quando cammino, altrimenti casco. Quindi no, ecco lì c'è un discorso di tecnica. E il rasoio mi serve perché sennò mi squarto la faccia. Quindi c'è una questione di. Ma tutto il resto è in linea di massima, no? Io ho sempre avuto, sin da piccolo, prima di mettere a fuoco questa serie di cose, un problema con l'orologio, per esempio. Non so se vi siete mai chiesti per quale ragione qualcuno debba spendere centinaia di migliaia di euro per avere una cosa che gli dà fastidio a un polso, che gli dice una cosa che riesce a sapere in tutti i modi possibili e immaginabili, che tu basta che esci per strada, trovi 40 display che ti dicono l'ora, c'è il cellulare che ti permette tutte le sveglie del mondo, c'hai gli orologi, quell'altri che ti dicono anche i battiti cardiaci, cioè tutto. Allora perché? Esattamente per farti vedere che lui se lo può permettere. e che è talmente competente nella scienza degli orologi, che è diventata una, secondo me, delle scienze più inutili del pianeta, da sapere che quell'orologio di cui tu non hai mai sentito parlare, che lui ha al polso, vale 7 volte il tuo stipendio di un anno. Perché se no non ci sarebbe. Ci sono altri sensi che sono immaginali e simbolici, perché avere l'orologio al polso ti dà un senso di dominio del tempo, che è del tutto fallace perché, come dire, in ultima analisi il tempo si fa gli strabenedetti affari suoi e tu lo sconti. Comunque, però, ti dà questa sensazione. È uno strumento di controllo e di dominio. Tra l'altro, è diventato la metafora dell'organizzazione del cosmo. Quindi, l'orologio non è che l'ho preso a casaccio, l'ho preso perché c'è una sua ragione. Quando tu vuoi dire che qualcosa funziona alla perfezione, che dici? Funziona come un orologio. Perché il nostro immaginario, essendo meccanico, è costruito su tutti questi ingranaggi che ruotano, che cadono gli uni negli altri, le levette, le cose, gli impicci e gli imbrogli, e ci sembra che sia il non plus ultra di quello che si potrebbe ottenere. Poi dice che c'è una cultura che non sta bene. Direi decisamente anch'io. Comunque, quindi, come capite, il problema di Simmel, che non era ancora a questi livelli di consumismo, ma che vedeva che le cose stavano. Oh, Simmel ha scritto un articolo sui distributori automatici di bevande e snack nel 1903. Che tu dici, ma manco c'erano? No, no, c'erano e lui già ci stava ragionando sopra. Quindi capite che anche la nostra storia va un attimo ridisegnata per molti versi. E allora, appunto, diceva: guardate, l'unico modo per essere veramente originali è la tua cultura soggettiva, perché quella è soltanto tua e non te la può togliere nessuno. Ti possono scippare il Rolex, come capita a tutti i carciatori del pianeta una volta ogni tanto, e tutti che si stracciano le vesti. Oddio, a Napoli hanno tolto il Rolex al campione di quello che pia calci in pallone. Per carità, bellissimo, molto bravo, divertente, però anche lì ho qualche piccolo problema etico sui costi, le spese, i guadagni, eccetera, eccetera. Vabbè, lasciamo stare, però tutto ti può essere tolto, tranne le tue idee. E le tue idee hanno una cosa in più molto bella che nella nostra, come dire, ansia consumistica si è un po' smarrita, che sono gratuitamente condivisibili. Ed è uno dei motivi per i quali detesto i brevetti, detesto chi dice l'ho pensato prima io, detesto tutta questa categoria di feticisti del pensiero che non hanno capito niente della questione. Io ho un'idea, te la dico, abbiamo un'idea in due. Tu hai la tua, io la mia. E la tua diventerà qualcos'altro. C'è qualcosa di più bello e di più, come dire, cooperativo e di condivisione di una cosa del genere? No. Però tu dovresti avere la tua idea, non una che hai trovato su un sito di internet, non una che ha scritto un altro e tu incolli, copi e incolli. Ah, sappiate, lo dico subito a brutto muso, chi per caso mi chiederà la tesi e lo becco che fa una cosa di copia e incolla lo caccio a calci, sia chiaro questo. Voglio dire, fatti chiari, amicizia lunga. Voi siete qui per imparare a pensare con la vostra stramaledetta testa, non con quella di qualche idiota su internet. Quindi, se possibile, quando doveste saperlo, pensateci prima in modo che ci risparmiamo momenti sgradevoli tutti quanti. Allora, detto questo, come si fa? E perché è unica la cultura soggettiva? Perché dobbiamo fare una piccola serie di distinzioni e di messe a punto nel concetto di cultura. Cultura è un concetto enorme, un concetto talmente ampio che di per sé non significa niente, se non lo specifichi in qualche modo. Perché cultura è la cultura francese del 400, ma cultura è anche la sua cultura personale, o cultura è anche, che ne so, i tipi di taglio della carne in un particolare paese. No? Quindi, che unisce tutta sta roba. Perché una delle cose carine delle parole, che per un certo periodo abbiamo cercato di sopprimere, poi hanno vinto le parole una volta ogni tanto, il che è bello, è che significano contemporaneamente un sacco di cose. Se voi andate a prendere un vocabolario qualunque, aprite un termine, qualunque termine, trovate 1, 2, 3, 4, 5, fino a 17 significati diversi. Per esempio, il termine gioco ha una miriade di significati. E come mai questa cosa? Avevamo finito le parole? No, perché quelli che usavano le parole all'inizio erano molto più consapevoli di noi del fatto che il mondo è complicato. E quindi ci sono tante costellazioni di oggetti, ideali, valori, idee, che non sembrano, come dire, a un primo sguardo avere dei rapporti le une con le altre, ma però li hanno. Questo era quello che Baudelaire chiamava il mondo come foresta di simboli, con dei rinvii costanti alle diverse questioni che appaiono quando ci fai un attimo caso. Eccolo, le parole ci dicono questo. Se la stessa parola definisce situazioni che ti sembrano assurde, devi pensarci un attimo, perché se guardi meglio, probabilmente trovi il perché quella parola viene utilizzata sia in un caso che in un altro. Noi ne incontreremo parecchie. Ruolo è una parola di questo genere, valore è una parola di questo genere. Se andate a vedere i significati del termine valore, vi diamo un senso come di marasma, di mal di mare, perché so, una miriade. Ecco, sempre quello. Eh sì, perché ci sono dei motivi. Allora, cultura in questo caso ha a che fare, viene dal latino colere, coltivare. In qualche misura vuol dire appunto badare alla crescita di qualcosa, contribuire alla crescita di qualcosa, crescere. Però una delle distinzioni che dobbiamo fare più subito, diciamo fondamentali, è quella tra cultura soggettiva e cultura oggettiva, che hanno dei rapporti non lineari. Anche se questa è una cosa che la nostra cultura capisce sempre meno. Nel senso che non è che se io vivo in una cultura oggettiva fiorente, poniamo che la nostra lo sia, non è che conoscendone una percentuale significativa sono colto, cioè non è quello che devo andare a vedere, cioè non c'è un rapporto quantitativo tra la mia cultura soggettiva e la cultura oggettiva nella quale vivo, perché sennò sarei sconfitto subito. Che l'unico, forse l'ultimo, che ha potuto fregiarsi di un titolo simile, ovvero sia che veniva reputato sapiente in tutto, era Goethe. Parliamo di 200-300 anni fa. E anche lì potremmo discutere, ma Goethe era un altro di quelli, come dire, molto particolari, quindi potrebbe anche darsi. Però da allora in poi la cultura oggettiva ha avuto un'esplosione, come dicevamo e come Simmel notava. E quindi ce n'è un tale continuo generarsi, farsi, modificarsi, che tu non gli staresti dietro manco volendo. Tu riesci a stento ormai a star dietro alla specializzazione della specializzazione nella quale lavori. No? Pensate agli astrofisici che si specializzano nei particolari segnali radio emessi dalle stelle pulsar. Già pure lì gli stanno dietro a stento e parliamo di una frazione del significato del mondo che è quasi impercettibile. No? Come funziona sta cosa? E funziona che la cultura soggettiva è altro. La cultura soggettiva è un processo alchemico in qualche misura che tu, come dire, attui all'interno di te, dove questi contenuti che vengono dall'esterno incontrano i tuoi gusti, le tue sensibilità, i tuoi interessi, le tue paure, la tua esperienza pregressa e, come dire, da tutto questo calderone emergono dei tuoi punti di vista, tuoi. Perché tu hai vissuto quella vita, non qualcun altro. Perché tu hai incontrato le persone che hai incontrato, perché tu hai vissuto le esperienze che hai vissuto e non le ha vissute qualcun altro, anche se si è comprato le scarpe meglio delle tue. Pensa un po'. Questo è il discorso di cultura soggettiva come filtro di cui parlavamo la settimana scorsa. Perché quando tu hai cominciato a mettere insieme questi strumenti, questi punti di vista, queste gerarchie del tuo interesse, poi possono venirti a proporre quello che vogliono, se non ci rientra a te non te ne frega niente. O lo puoi, gli puoi dare un'occhiata così per farti quattro risate, perché magari, no, potrebbe darsi che ti possa interessare in un futuro. Ma hai un modo per tenere a bada la cultura oggettiva, perché altrimenti la cultura oggettiva ti fagocita. Chiede le tue risorse di tempo e di attenzione finché non rimani prosciugato, a te non resta nulla perché tu non hai mai perso un attimo a farti due conti con l'interiorità, a chiederti: ma io sta cosa che sto facendo, ma mi interessa sul serio? La sto facendo perché la fa quell'altro, la fa meglio e voglio fregarlo? La sto facendo perché mi ha detto quello di farla? La sto facendo perché può darsi che vinca un premio in gettoni d'oro? Eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il grande problema di Simmel. Ed è un problema che risale alla cultura romantica precedente. Simmel di fatto è l'ultimo romantico di cui noi abbiamo in qualche modo notizia. Perché il discorso sulla modernità è un discorso che inizia a fine Settecento, nel 1798, in un circuito di filosofi e poeti di Jena, ridente località tedesca, dove c'erano casualmente dei nomi che poi sono diventati un minimo importanti, no? C'erano Novalis, di cui forse avrete sentito parlare, Enrico von Oftendingen, tutti i grandi romanzi di Bildung e di formazione. C'erano Schlegel e Schleiermacher, che sono diventati due grandi filosofi tedeschi meno noti, ma c'era Hegel, tanto per dirne uno, c'era Kierkegaard, cioè c'era gente, no? Di una certa levatura. E Hegel e Kierkegaard poi hanno abbandonato l'impresa e sono diventati parte del mainstream. Gli altri meno, però, era un problema serio, perché loro si erano resi conto perfettamente che la modernità era difficile da gestire e da comprendere, perché era frammentata, perché richiedeva un approccio diverso da quello che c'era stato fino ad allora, che era un approccio, secondo loro, poetico. Per capire la modernità occorreva un pensiero poetico, non un pensiero razionale strumentale come quello che abbiamo noi. Infatti, secondo me, non è che abbiamo capito molto, poi, se devo essere onesto. E che vuol dire poetico? Qualcuno la conosce l'etimologia del termine poesia? Facciamo la domanda a monte. Qualcuno sa che vuol dire etimologia? Qui do per scontate cose. L'etimologia è la storia della parola, perché le parole hanno anche loro, no, come dicevamo, i tempi lunghi della cultura, vengono da altre parole che vengono da altre parole. Allora, l'etimologia di poesia viene dal greco poiesis, vuol dire creazione, generazione. Quindi non è soltanto un bello scrivere, non è soltanto la bella scelta di termini o la metrica puntuale o quello che volete, ma è un pensiero creativo.
Così
Sì?
si è bloccato per tipo mezzo secondo, quindi non ho capito l'ultima frase che ha detto.
Mezzo secondo, ancora lo reggiamo. Dunque, quella della poesia, dicevi?
Sì.
Ok. Allora, dicevamo, la poesia non è semplicemente questo fenomeno di bella scrittura a cui l'abbiamo ridotto noi oggi, ma è un fatto di creazione, un fatto di creatività, è un fatto di generazione di significato e di senso attraverso relazioni fra le cose non evidenti. Scelte simboliche. Costruzione di metafore. La metafora è uno degli strumenti conoscitivi più ricchi che abbiamo, ma che purtroppo, non essendo troppo scientifico, viene sempre lasciato da parte. Però è quello, l'avevano capito benissimo sin dall'inizio. E quelli che questi signori, quindi Schlegel, Schleiermacher, Novalis, eccetera, sono quelli che battezzano di fatto la modernità, perché sul manuale troverete che Baudelaire di fatto dà il nome. Notoriamente, ma già loro l'avevano chiamata la moderna, in tedesco, andando sul francese, ma comunque era qualcosa che già stava prendendo forma, come abbiamo detto, proprio a fine Settecento. E il loro problema era esattamente questo, quello della Bildung, che è un tema enorme. Che vuol dire Bildung? Vuol dire formazione, formazione interiore, inner glow. E questo è il punto. Infatti l'Enrico von Ofterdingen è il primo romanzo di formazione, poi seguiranno quelli di Goethe, le famose lettere di Jacopo Ortis del nostro Foscolo e tutta una serie di altre questioni, no? Che sono questo, il racconto di una vita che si dispiega nel bene e nel male, perché non c'è scritto da nessuna parte che tu debba diventare per forza il meglio figo del bigonzo, anzi, spesso potresti diventare Ted Bundy e sarebbero tutti quanti contenti perché Ted Bundy è uno. No, ci sono dei modi per riuscire a essere unici. Io cerco di evitare quelli sanguinari perché sarebbe più opportuno. Ecco, allora, meglio avere una buona cultura soggettiva. Però il loro problema era esattamente questo: si stavano rendendo conto, no, che nel farsi della storia cominciava a diventare una responsabilità individuale questo discorso. E qui andiamo a riprendere tutte le cose che abbiamo detto all'inizio delle lezioni. Che succede con l'avvento della modernità? Con l'avvento della modernità, abbiamo detto, si passa da un sistema di status ascritti a un sistema di status acquisiti. Ovvero sia, la nascita è sempre meno importante, lo status ascritto è quello che ti viene appioppato quando nasci e basta. Non hai voce in capitolo, non l'hai scelto, non lo volevi, non hai avuto opzioni. Poi questa la vedremo meglio, ma diciamo per il momento la consideriamo così. Lo status acquisito è quello che ti fai tu. Voi al momento state qui per diventare dottori. È uno status acquisito. Avete scelto di farlo, vi ricordo, nessuno va portato qui col forcone e con la doppietta piantata a mezza schiena, quindi tendenzialmente uno si immaginerebbe, se non fossero 20 anni che insegna, che siate qui proprio come dire affamati di conoscenza, proprio come dire brucianti dalla voglia di sapere nuove cose, diamine. Allora, quando la tua posizione nella società non è più definita da fattori esterni, si dice da questo punto di vista eterodefinita, così cominciate a imparare qualche parola un po' più complicata, ma diventa oggetto, diventa risultato delle tue scelte, la faccenda si complica non poco, non so se vi è chiara la questione, cioè se tu nasci come nascevano ai tempi, non so, nasci figlio di un avvocato, di un leguleio, parliamo delle antiche società, e tu più o meno già hai tutta la vita davanti stesa, perché farai la professione di tuo padre, perché ti sposerai in un giro di conoscenze e di famiglie che ha a che fare con la professione di tuo padre e la tua famiglia, perché vivi in un luogo dove c'è un principe che ha delle caratteristiche politiche e religiose che tu adotti senza che te venga in qualche misura chiesto altro. Quindi le tue scelte, quelle che a noi sembrano come dire no, il non plus ultra, cioè io posso scegliere, lo vedo, infatti i risultati poi brillano là fuori, ecco, ma le tue scelte hanno un peso molto inferiore. E noi ogni volta diciamo, poveracci. E io vi invito a riflettere. Perché? Per carità, è vero. Questo empito creativo ed espressivo si perde un tantino, ma pensate quante ansie in meno hai. Pensate quante difficoltà in meno a capire qual è il tuo posto nel mondo hai. Pensate quanto meno ti poni il problema del senso della tua vita, che è un problema spinoso. Perché quello che devono fare le culture che funzionano è darti l'occasione di non porti queste domande. Pensa un po'. Una cultura che funziona è un contesto nel quale ti sembra ovvio e sensato vivere, senza porti troppe domande ulteriori, potendoti concentrare sui fiori dell'orto, sui tuoi hobby, sulla crescita dei tuoi figli, sui rapporti amicali, tutte queste cose che ci annoiano mortalmente. Ecco, sono state ciò che l'umanità ha voluto, la nostra umanità, quindi quella occidentale, non altra, per 2500, 2300 anni, mettiamola così. Dopodiché, improvvisamente, abbiamo deciso che era molto più intelligente che ognuno di noi si scegliesse la sua strada e la percorresse con dolore e sofferenza in linea di massima fino alla fine. Per carità, io non mi saprei immaginare in un contesto come quello, per cui non sono come dire, un buon esempio. Però mi interrogo, cosa che credo sarebbe opportuno cominciaste a fare anche voi. E mi chiedo se effettivamente il costo esistenziale di quello che noi viviamo valga la pena. E non me lo chiedo da solo perché altrimenti, vabbè, chi se ne frega. Ma non so se avete visto American Beauty. Se non l'avete visto, vi direi di andarvelo a cercare e vedervelo. Film bellissimo con Kevin Spacey, che nel frattempo è diventato l'orco delle fiabe cattive, però insomma, a parte quello, se ci limitiamo alla performance, un bellissimo film, dove c'è uno che si pone esattamente le stesse domande. Lui è un manager di un certo rilievo in America, che vive per pagare i saldi delle carte di credito a fine mese. E un bel giorno si dice, sai che c'è? Ma anche no. E quindi molla baracca e burattini, molla tutti sti acquisti che non avevano senso dal suo punto di vista e si mette a cuocere hamburger in un part-time che gli lascia tutto il tempo che vuole per seguire i suoi hobby. Quello che gli interessa. Siamo riusciti a fare una serie di scelte semantiche un po' complicate su questa cosa, no? Se ci fate caso, la lingua con quella famosa retorica del lavoro di cui abbiamo parlato, spesso e volentieri fa a cazzotti. Perché, tanto per dirne una, come lo chiamiamo noi il tempo nel quale non lavoriamo?
Tempo
Lo
libero.
chiamiamo tempo libero. Ora, libero è un termine un po' forte, non so se ci avete mai fatto caso, ma implica che il tempo in cui lavori non sei libero. E quindi torniamo alla vecchia galera di qualche anno fa. Quindi a noi il rapporto col lavoro, se ci facciamo caso un attimo, non è proprio così specchiato, non è così ovvio. Perché anche nelle forme verbali, anche nei giochi linguistici di cui parlava Wittgenstein, che troverete menzionato nel manuale, ecco, noi sembriamo dire che tutto sommato ci interesserebbe di più fare qualcos'altro, come ai bei vecchi tempi di cui vi parlavo l'altra volta. Quindi, questo tempo di lavoro che vivi come un obbligo per molti versi, che ti lascia del tempo libero dopo lunghe lotte sindacali, che vi ricordo, insomma, teniamo a mente il valore dell'attività sindacale nella storia nella vostra storia di vita. Lo puoi usare per fare quello che ti piace, che è, guarda caso, il famoso conosci te stesso di cui parlavamo sin dall'inizio delle lezioni. Quindi, come vedete, le cose, no? Collassano le une sulle altre. Allora lui si mette a fare quello che ama, sente musica, fa piccole costruzioni, ora non mi ricordo, giardinaggio, insomma, attività banali, che però si rivelano terribilmente, come dire, stressanti per i suoi vicini. Perché? Perché una delle novità che vi sto per dare, che non è piacevole, è che se tu sei veramente unico, rompi i coglioni alla gente. L'unicità di cui ci si fregia in questo periodo con migliaia di impicci, questioni di genere, questioni di riconoscimento, tatuaggi, branding, scrubbing, l'ira di Dio, eccetera, eccetera, è tutto sommato un'unicità maneggevole, perché rientra in un quadro. È quella interiore che non è maneggevole per niente. Perché? Perché sta a dire agli altri: guarda che lo potresti fare anche tu. Potresti uscire da quella ruota da criceto nella quale sei incastrato da quando sei nato e guardarti una bella giornata di sole. Perché non sta scritto da nessuna parte che tu debba lavorare 12 ore al giorno per un'attività che non ha nessun senso, salvo portare a casa un certo tipo di reddito che ti servirà per comprare una montagna di cose che in linea di massima non hanno nessun senso. Io credo che questa cosa, dopo la pandemia, dovrebbe aver cominciato a capire. Perché improvvisamente ci si è accorti di cose, di quanto non fosse così importante cambiarsi le scarpe ogni 2 mesi, se quell'altra andavano benissimo, di quanto non fosse così importante modificare il proprio televisore ogni 15 giorni, cambiare radio ogni 2 settimane. Io ho cominciato a lavorare, ho lavorato per anni come commerciante e all'inizio c'erano i cataloghi delle case di autoradio erano annuali, che sembrava ragionevole. Poi sono diventati semestrali, poi sono diventati trimestrali, poi sono diventati mensili, poi sono diventati online così l'aggiornamento era costante. Per modelli sempre nuovi, della stessa cosa. Però potevi dire che avevi l'ultimo modello. E le nuove radio erano decisamente peggiori di quelle prima. C'è questo piccolo aspetto, no? Vi faccio presente, vi ricordo quello che abbiamo detto delle strade romane. Ho fatto la Francigena qualche tempo fa e vicino a tra Monte Viascone e Viterbo c'è un tratto di strada romana che ancora funziona. Ci passano le macchine, è servita. È una strada romana in atto. Una strada che ha 2000 e rotti anni e sta ancora là. Le nostre strade toccherà pezzarle ogni 15 giorni perché non reggono niente. Allora io mi chiedo, ma questo grande progresso del quale ci riempiamo tutti la bocca, dov'è che è andato in un'altra direzione? Dov'è che ha sbagliato strada? Perché è evidente che da qualche parte ha sbagliato strada. Come si chiama questo sbaglio? Si chiama obsolescenza programmata. Che vuol dire? C'è qualcuno particolarmente avventuroso che me lo vuole dire? Vuol dire che tu produci degli... Sì?
No, l'obsolescenza significa che adesso prendiamo per esempio nell'elettronica, è quando quel prodotto è fuori dal tempo, diciamo non è più utile, cioè è superato tecnologicamente.
Esatto, è quello, diciamo
E,
che è...
ma Programmato significa che, per esempio, oggi faccio questo nuovo telefono con questa fotocamera e l'anno prossimo so già che farò con l'altra fotocamera, perciò quella diventerà obsoleta programmata.
Esatto.
Maniera...
Perfetto, Giacomo, grazie. È proprio questo. Ovvero sia, io produco degli oggetti che so che diventeranno inutilizzabili entro un certo lasso di tempo. Allora voi prendete, non lo prenderete mai, ma lo butto lì perché sono sempre ottimista. Prendete i Buddenbrock, splendido romanzo di Thomas Mann, sui borghesi, no? Su questi signori di cui stiamo parlando da un po' di tempo a sta parte, e scoprite che questi borghesi avevano due abiti, una carrozza e praticamente basta. Delle case arredate in modo sobrio, anche se un tantino opprimente, devo dire, ma i mobili di queste case erano oggetto di eredità. Il tavolo sul quale mangiano i Buddenbrock è lo stesso tavolo che è arrivato a loro dalla generazione precedente e dalla generazione precedente, eccetera. Noi abbiamo per la gran parte della nostra esistenza, come specie umana senziente, prodotto oggetti che dovevano durare nel tempo. Qual è il problema? È che se tu hai un tavolo che va avanti per 3 generazioni, quello che costruisce tavoli a chi li vende i suoi tavoli? O no? Come facciamo a mantenere in piedi una spirale della produzione e del consumo? Se tutti hanno molto più, o perlomeno molti, perché tutti noi sappiamo che ci sono fasce del pianeta che ancora purtroppo non possono permettersi manco il tavolo di IKEA, no? Però ecco, diciamo che la gran parte di coloro che acquistano hanno già acquistato tutto quello che gli serve per 3 vite. Allora devo fare in modo che loro debbano ricomprarlo, perché quello che gli do io si rompe, e lo so da prima. Voi andate a comprare una lavatrice, io sono andato a comprare recentemente una lavatrice. Ce n'avevo una a 15 anni e quello, la prima cosa che mi ha detto, non si aspetti che questa duri altri 15 anni. Il progresso. Mesdames e messieurs, il progresso è una lavatrice che fra 5 anni si sfascia, perché io poi ne devo comprare un'altra, se no lui come fa? A voi vi pare che tutto questo abbia uno stramaledetto senso? No, anche perché tutta sta roba che butto non è che evapora, ma diventa immondizia. Diventa scarto, diventa inquinamento, diventa quello che sta ammazzando il pianeta. Non so se vedete, no? Le varie connessioni. Quando io compro una batteria a pasticca CR2025, mi danno un blister così, che è carta, plastica e la batteria. Io di fatto ho comprato immondizia, perché la batteria si consumerà entro breve. Il blister già è immondizia da prima. Fateci caso, no? Il mio consumo è un consumo che in un qualche modo sembra sempre più un'attività quasi necrofila. Perché io compro un oggetto, la prima cosa che faccio, passo 2 ore ad aggiornare tutti i maledetti sistemi che ci stanno dentro perché erano già vecchi quando l'ho comprato. Figurati come diavolo stiamo combinati. In spregio totale a una serie di considerazioni banali come la scarsità delle risorse. Come, dove metto sta roba che si rovina? Ci ho pensato a che effetto fa il cadmio, a che effetto fa il litio, a che effetto fa il mercurio, a che effetto fa la plastica. Mai posto il problema, che me frega a me? Mica vivo qui. Quindi vedete che è una strategia che non è manco particolarmente difficile individuare come suicida, ma la stiamo continuando a perseguire come se non fosse nulla. Perché, come diceva Zimmer, ha vinto la cultura oggettiva. Ha vinto il fatto che se tu vuoi esprimerti nel linguaggio corrente, se hai un qualche straccio di contenuto da mettere a disposizione del mondo, lo puoi fare solo col cellulare di ultima generazione. Perché altrimenti se pigli carta e penna sei fottuto, non esisti, non c'è, non è pensabile. Perché tu da solo non conti un cazzo, ragazzi. Detta proprio brutalmente. Quello è il problema. Che tu oggi puoi esistere solamente attraverso tecnologie smart objects. Questa è l'espropriazione. L'alienazione marxiana è questa, non quell'altra. Tu sei stato espropriato da qualunque capacità autonoma di fare alcunché. Figurati pensare. Ecco perché sarebbe opportuno che ricominciassimo. Ecco perché cammino. Perché se fate caso,
di tutte le attività rimaste, l'unica che puoi fare alla faccia del mondo senza spendere una lira è camminare. Fine. Ci provano a fermarti, però comunque lo puoi fare. L'unico residuo di quello che eravamo, che è oltretutto, come abbiamo detto, è anche ciò che ci fa essere umani, per il quale non devi pagare un biglietto, non ti devi abbonare a qualche associazione, non devi pagare royalties, non serve. Perché tutto il resto è finito nella grandissima macchina tritacarne della commercializzazione dell'esperienza, perché quando sono finite le merci, perché le merci, non so se avete notato, ma ormai vanno poco, perché sono diventate un ingombro, poi vedremo anche perché. Ma abbiamo cominciato a farti pagare l'esperienza. Vuoi scaricare questa cosa? E mi paghi 5 euro. Che saranno mai 5? No, 5 per 5 per 5 per 5 per 5 diventano parecchi. Ma il problema centrale qual è? Che se tu vuoi andarti a vedere un bel tramonto, c'è qualcuno che ha il pezzo di strada per cui devi pagare un dazio e devi andare a affittare una sedia e devi berti una cosa perché fai che guardi il tramonto da solo. Non è pensabile, devi avere assolutamente almeno un aperitivo, almeno una ciotola di qualche misericordia, almeno qualcuno che da quella cosa che tu stai facendo tragga vantaggio, ce deve essere, perché altrimenti che senso avrebbe? Ecco, il senso ce l'avrebbe, il problema è che ce lo siamo perso per strada. E sarebbe probabilmente opportuno recuperarlo, prima che sia troppo tardi, posto che ci sia un prima che sia troppo tardi, cosa della quale non sono proprio sicurissimo. Ad ogni modo, dopo queste liete novelle, ci prendiamo un piccolo break, così vi andate a bere una cosa, giustamente stavolta a pieno titolo, e ricominciamo fra un po'. Quindi, abbiamo cominciato a vedere questa figura di Georg Simmel nella sua minimo, come dire, tematica centrale. Abbiamo detto che questa tematica centrale è una, come dire,
Prof,
sì.
no, volevo, cioè, avevo due domande, ma stavo al telefono, quindi non volevo rispondere subito.
Allora, me ne faccia una, se no poi esageriamo. Quale?
Ah, vabbè. Allora, seguendo appunto il pensiero che aveva introdotto varie lezioni fa, cioè della coscienza che precede l'azione, la cultura soggettiva diviene da questo, no? Cioè, nel senso, la cultura soggettiva è una trasformazione della coscienza in primis e poi dell'azione di un altro o di altri. Sarebbe una trasformazione interiore di input e di esperienze che ci vengono dati e ottenuti appunto da noi stessi, quindi.
Oddio, non era molto chiara la cosa, però immagino che quello che sto per dire dovrebbe rispondere, poi mi dia conferma perché sì. Ok, allora, il vostro collega ha anticipato quello che sto per dirvi perché nelle varie cose che Simmel ci ha offerto come strumenti di comprensione della realtà ce n'è una che è particolarmente rilevante e che vi farà un minimo di stress perché tendenzialmente la si ricorda, la si menziona in tedesco, si chiama Wechselwirkung, vuol dire azione reciproca, la facciamo più semplice. Perché questo è molto rilevante rispetto a quello che diceva Giacomo? Perché sottolinea esattamente quanto noi si sia costantemente connessi agli altri. Perché pensare alla cultura soggettiva soltanto come un badge che te metti e per il quale sei fico non è quello che ci serve. La cultura soggettiva, abbiamo detto, è una serie di tuoi strumenti di comprensione del mondo. È una serie di prospettive, una serie di visioni, no? Tant'è che esiste un altro termine tedesco molto bello che è Weltanschauung, che vuol dire visione del mondo, quindi è la tua prospettiva sul mondo ed è la tua sola, abbiamo detto, no? Però quando l'abbiamo descritta, cosa vi ho detto? Che deriva anche dalle tue esperienze e dai tuoi rapporti con gli altri. Quindi, come vedete, il tema, no? Perché parliamo di Weltanschauung senza dire soltanto azione reciproca, perché, no, scusate, di Wechselwirkung senza parlare, cercando di tradurla il meno possibile, perché Wechselwirkung è qualcosa di più, è un effetto di reciprocità, è una costante, un costante coinvolgimento in processi di reciproca formazione. Vi ho detto che Secondo Edgar Morin, che è il famoso autore dell'altro vostro libro, noi siamo, ci chiama sistemi aperti. Che vuol dire sistema aperto? Vuol dire un sistema che esiste solo nella relazione. Che non può scegliere se entrare in relazione o meno, perché è lì che c'è. È in quell'atto di relazione che esiste. Tu non puoi interrompere le relazioni. Tu pensi di poterlo fare, guarda caso, tornando ai social media, abbiamo questa nuova serie di fenomeni di gente che improvvisamente scompare, di gente che te banna, di gente che cancella tutti i suoi account. Che cosa sono questi in quest'ottica? Negazioni di relazione. Perché siamo tutti così appassionati da questi schermi? Perché gli schermi sono degli scudi. Perché tu lo schermo puoi spegnere, puoi andare via, puoi far cadere la linea, puoi riagganciare, puoi nasconderti. Se stai in presenza, diventa più complicato. Perché noi continuiamo a cercare di voler negare la relazione. Solo ai miei termini, solo quando controllo tutto io, solo quando ho predisposto il setting, solo quando so cosa mangeremo, berremo, dove andremo, che faremo. E questo, come vedete, poi è tutto quello che succede con le vacanze, no? Con tutto quello che progettiamo in modi spasmodici, per i quali se poi per caso ti capita qualcosa di vivo nel momento in cui sei lì, sei fottuto perché già ti sei giocato tutti i giorni che avevi pensando che... E vabbè. Però il punto centrale è questo, noi siamo sempre in relazione. E se volete un'immagine di questa relazione che non è, come dire, disponibile da noi, il respiro. Tu non puoi decidere di non respirare più, puoi decidere di non mangiare più, puoi decidere di non bere più, respirare è complicato, anche mangiare e bere eviterei se fossi in voi, comunque danno tutti dei gradi di dipendenza, dei gradi di non controllo. Non so se è chiara questa cosa. Allora Simmel, sulla scorta dei grandi autori della Bildung, abbiamo visto i primi, ma ne segue uno almeno che va menzionato, che è Alexander von Humboldt, che non a caso è quello a cui è intitolata la più importante università tedesca, quella di Berlino, no? A Humboldt Universität, si chiama così per via di lui. Ecco, lui che è stato, diciamo, il teorico della Bildung, ci dice, scriveva a sua moglie: io sono ciò che sono perché tu mi hai fatto diventare questo e tu sei ciò che sei perché io ti ho fatto diventare questo. C'è modo di interromperlo questo ciclo, non c'è un inizio e una fine. È un costante mettersi in gioco, un costante mettersi in divenire. Questo è ciò che intende Simmel per Wechselwirkung ed è chiaramente il perché si riflette poi sui processi di formazione sia del soggetto che della società. Perché secondo Simmel la società non ha delle componenti separate come nella gran parte delle letture degli altri, cioè non c'è la struttura da una parte e i singoli dall'altra. Secondo Simmel la società è un prodursi costante attraverso le interazioni che avvengono dal più infimo livello fino a quelli superiori. Simmel è il sociologo dello scambio di sguardi alla stazione, cioè lui ha messo a sistema, non ha messo a sistema, non mi fate usare questa metafora perché è sbagliata, ma ha, come dire, intrecciato nella sua visione gli elementi dai più banali ai più incredibilmente rilevanti. È stato il primo ad avere il coraggio di parlare di oggetti di ricerca che fino ad allora erano stati, come dire, concepiti come indegni, come delle stupidaggini. Lui ha fatto la sociologia della moda, come vedremo, il primo a rendersi conto dell'importanza. E perché? Perché la moda è uno dei fenomeni con i quali gestiamo il riconoscimento. Stiamo sempre lì. Che diventa più o meno normativa, diventa più o meno protettiva, vedremo, è un fenomeno contraddittoriale, quindi dovremo anche parlare di questo aggettivo. Oggi ve lo risparmio perché già mi pare che è venuta una lezione abbastanza impegnativa, quindi non mettiamo troppa carne al fuoco, però il punto centrale di Simmel è che lui mette in piedi una sociologia della relazione, che in una cultura individualista sfrenata come la nostra chiaramente crea dei problemi, perché improvvisamente non ti puoi più fregiare di tutte le tue unicità posticce. No. E se fossi onesto, manco lo faresti, perché quante volte ciò che tu ottieni è frutto di suggerimenti, spunti, stimoli che ti sono arrivati da altri, cose che sono appiorate, cose che sono... Cioè, se voi faceste un minimo attenzione al vostro vivere, vi rendereste tutti conto del fatto che noi siamo perennemente in debito e in credito. Ma che dire questo l'ho fatto io è una cosa che va bene per un bambino. Ma per un adulto, fino a un certo punto vale. Questo è il punto. Invece siamo costruiti per rivendicare costantemente anche ciò che non è nostro come è nostro. Siamo dall'altra parte proprio. No? In questa prospettiva di individualismo sempre più sfibrato, che è quello col quale facciamo i conti oggi. Questo Simmel l'aveva capito perfettamente. Il soggetto da solo non ce la può fare. Per quanto s'applichi a conoscersi, per quanto s'applichi a elaborare i suoi filtri, il soggetto da solo ormai è in una condizione di soggezione rispetto a quest'immensa montagna di cose che cresce costantemente con tutta la sua retorica, con tutta la sua narrativa, con tutti i suoi entusiasti, profeti, eccetera, eccetera. No. Quindi c'è bisogno di relazioni primarie, direbbe, per molti versi. C'è bisogno di relazioni di qualità, c'è bisogno di affinità, che era una parola che adorava Goethe. Tra l'altro Simmel ha scritto bellissime pagine su Goethe, quindi abbiamo anche lì, no, una circolarità che torna, cioè tutto uno scoprirsi simili attraverso il tempo, che è credo una delle cose più belle della ricerca in assoluto. Quindi la vex vivacum, quindi l'interazione, quindi il generarsi per stratificazioni, no? Sempre di più, da una serie di comportamenti che noi chiameremo in sociologia modelli di comportamento, se ne consolida uno che per qualche verso sembra il migliore e quello sarà la base di una nuova istituzione. Quindi non c'è una separazione tra le istituzioni e i singoli, perché sono processi un po' come quelli di generazione dei coralli, tanto per capirsi, no? Pian piano, attraverso queste costanti interazioni, anche minime, anche apparentemente anodine, si generano i quadri istituzionali, si generano le forme di governo. Tutte queste cose non sono calate dall'alto, non sono lì per caso, non si sviluppano in certi posti, in certi modi così, ma perché vengono dal tessuto vivo della realtà, che è questa costante interazione di tutti con tutti. Ci siamo? Allora Simmel scrive un saggio che si chiama Com'è possibile la società? Che può sembrare un titolo quasi banale, ma non lo è per niente. Perché? Perché se noi dovessimo dar retta al senso comune col quale affrontiamo la vita, il mondo, le organizzazioni, il lavoro, eccetera. Noi dovremmo fare la fine di Highlander, non so se avete visto almeno Highlander ai tempi. È quello in cui ne resterà soltanto uno. Questa lotta fra guerrieri immortali che si decapitano finché non ne rimane soltanto uno. Ecco, il problema è che se noi dovessimo credere a questa retorica di costante conflitto gli uni con gli altri, sopraffazione reciproca, di concorrenza all'ultimo respiro, sarebbe un po' difficile spiegarci come abbiamo fatto a diventare 9 miliardi, come abitiamo in città da milioni di persone, come stiamo seduti tutti qui gli uni con gli altri senza piarci a coltellate e via discorrendo. Non so se avete pensato a questa cosa, ma è evidente che non c'è soltanto una dinamica di conflitto in atto nella realtà, ma molto di più una dinamica di cooperazione. Allora Simmel dice, allora, com'è possibile che pur noi che pretendiamo sempre appunto questa autonomia soggettiva, che pretendiamo di non dipendere dagli altri, che pretendiamo che le nostre libertà, come dire, facciano carne di porco di quelle degli altri, come succede in questo periodo piuttosto regolarmente con manifestazioni, affermazioni più o meno idiote, fatte da molteplici cattedre e via discorrendo, ecco, allora com'è possibile questo? Dice Simmel, ci sono delle precondizioni perché la società esista, li chiama gli a priori. E sono veramente molto, molto belli, devo dire. Il primo è la priore della tipizzazione, che ci sarà utile anche per capire le dinamiche di ruolo, le dinamiche di attribuzione di status, tutte queste cose, e che di fatto nega una delle espressioni più correnti, no? Noi diciamo, ah, non so, è un perfetto estraneo. No, non succede. Perché Simmel dice, quando due si incontrano, entrambi, ovviamente, racchiudono l'altro dentro un tipo noto. Ovvero sia, si fanno un'idea di chi potrebbe essere da tanti segni, che sono il luogo dove c'è l'incontro, il tipo di abbigliamento e di portamento dell'altro, segni eventuali ulteriori, eccetera, eccetera. E questo ci permette di negare l'alterità dell'altro. Non è un perfetto estraneo, è uno studente, no? Io guardo lui, non è uno che, di cui non so nulla, è uno studente. Ecco che in qualche modo già creo la possibilità di un contatto. No? Lui allo stesso modo guarda me e dice, quello è un docente. E queste due cose portano con sé aspettative. E questo non vale soltanto qui, ma vale ovunque. Cominciate a pensare alla vostra vita in quest'ottica e vi accorgerete che voi date per scontata la gran parte delle cose. No. Tanto per dirne una, nessuno di voi mi ha chiesto i documenti, né mi ha chiesto se è vero che sono il professore. O no? Perché avete dato per scontato che io sia il vostro professore? Perché ve l'ho detto io? È un po' poco. Allora, posto che ci fosse uno talmente cretino da voler fare sto lavoro al posto mio, potrei essere lui. Perché voi non avete controllato nulla, ragazzi. Queste sono le famose grammatiche sociali. Voi entrate in un'aula d'università, c'è uno qui, e quello è il professore. Non so se avete visto La vita è bella di Benigni, quando lui finge di fare pur essendo un gerarca fascista del tutto poco realistico, come mai lo prendono tutti sul serio? Perché lui sta facendo quello che loro si aspettano. Deve arrivare il gerarca, e arriva uno con una fascia tricolore, è il gerarca. Gli vai a chiedere i documenti? O no? È sempre così. Ed è uno dei pregi e dei difetti della nostra convivenza, perché ci apre a possibili rischi. Visto che facciamo sicurezza, vi racconterò questo. Uno dei modi, degli stratagemmi più seguiti per attentati, suicidi in Medio Oriente e in Oriente, è presentarsi a una fermata d'autobus guidando un autobus. Perché tu te poni il problema che quello che è arrivato alla fermata dell'autobus guidando un autobus non sia l'autista dell'autobus? No, perché è ovvio che è lui. Allora tu sali, lui fa tutta una bella macchinata di gente convinta che lui sia l'autista e poi si fa saltare in aria. Facile, lineare. Le aspettative sono un problema, ma sono anche il modo grazie al quale tu riesci a vivere normalmente tranquillo, perché ti aspetti una cosa e quella normalmente nella tua vita quotidiana è esattamente quella che tu ti aspetti. Io sono il vostro docente. È capitato che non lo fossi, perché mi ero messo d'accordo con un amico, una volta ho mandato lui a fare lezione al posto mio, e tutta la classe ovviamente gli ha dato retta. Perché non c'era nessuna ragione per cui, no? Ovvero sia, ci sarebbe la ragione. Dovresti chiedere, scusi, lei mi fa vedere il suo tesserino universitario, che sarebbe anch'esso ovviamente falsificabile, quindi innescheremmo il famoso processo ad infinitum della questione. Però quello che è importante è che vi rendiate conto che sulla base delle aspettative tipologiche noi viviamo normalmente una vita tranquilla e serena, perché la gran parte di quelli che vediamo rientrano in questi tipi di cui parla Sim. Quindi noi non abbiamo quasi mai davanti un perfetto sconosciuto. Perché di lui sappiamo cose, sappiamo come si veste, sappiamo come porta i capelli, sappiamo come gestisce le espressioni del viso, abbiamo un'idea del portamento, magari sentiamo la voce e troviamo l'accento, la ricchezza o meno del vocabolario, tante cose che ci danno dei segni, che noi incameriamo di norma senza saperlo. Perché noi abbiamo una montagna di competenze delle quali non abbiamo idea, ma che funzionano benissimo. Questa la chiamiamo cultura implicita. perché pur non sapendo di averla, la trasmettiamo e ci conformiamo ad essa. Questo è il bello della cosa. Visto che siamo al cinema, facciamo l'esempio del cinema. Adesso siete tanti e va bene, ok? Però, vista la distribuzione spaziale, diciamo che ci sono queste vostre colleghe qui davanti, no? Che ce n'è una, poi uno spazio e poi due. Entra qualcuno e si va a sedere là in mezzo. Loro lo guarderebbero male. Perché? Perché ci sono tanti altri posti, proprio qui devi venire a rompere i coglioni. Ma non è un qualcosa di campato in aria, è qualcosa che ha a che fare con i tuoi spazi di pertinenza. Cioè, se voi siete al cinema in cinque, entra il sesto e se siete accanto a uno, quello guarda e dice, perché stai qua? Perché tu ritieni di aver titolo a una sfera di spazio attorno a te che sia, no? Tua. È ovvio che se fossimo quasi in un cinema pieno e ci fossero due o tre posti liberi, nessuno avrebbe a che ridire al fatto che uno entra e si sieda lì, perché c'è solo quello. Quindi, come vedete, non solo conosciamo le regole, ma conosciamo anche le eccezioni delle regole. Allo stesso modo per il quale in un autobus pieno non ti stai a lamentare con quello accanto perché ti preme addosso, perché siete tutti schiacciati, mentre se stai in un autobus semivuoto, arriva uno e te si schianta contro, qualche tipo di dubbio ti viene, no? Chiaramente. Quindi, come vedete, la gestione della nostra vita quotidiana, senza che noi ci si pensi mai, in automatico, è normata da una serie di questioni di questo genere, delle quali noi siamo non consapevoli, ma maestri. Si spera perlomeno nella gran parte dei casi, poi certe volte si fanno le famose gaffe catastrofiche che indicano appunto una mancanza di competenza in vari alfabeti. Però comunque il concetto è questo. Allora, appunto, una delle cose che ci vengono più o meno appunto spontanee è proprio quella di attribuire uno status all'altro, e noi lo facciamo sempre. Cioè, noi quando guardiamo qualcuno, pur non essendone consapevoli, facciamo dei conti per decidere che tipo di atteggiamento assumere nei suoi confronti, perché questo è il punto centrale, no? Voi sapete benissimo, bueno, no, non lo sapete perché ancora non ci avete fatto caso, ma siccome, come diceva il professor Morcellini, io mi vesto da studente, lo facevo anche da prima, capitavano volte in cui a Roma facevo gli esami, uscivo ed ero vestito così, e quindi uscivo e gli studenti mi dicevano, guarda, come andate, io ben ne ho bocciati 6-7, e questi diventavano bianchi, perché era un problema di status, no? Per certi versi, il mio venire con l'eventuale giacca e cravatta sarebbe più semplice per voi, perché io sarei il professore, no? E voi sapreste come rivolgervi, no, teoricamente, ma ultimamente sta diventando una cosa che la lingua italiana, poverina, soffre, sanguino grazie a lei, perché passiamo dai ciao, tu, volevo dirle, voi andate, e tu dici, ma quanti cazzo siamo qui, non va, sei solo io. Ecco, però, insomma, diciamo che concettualmente voi sapreste come rivolgervi a me, no? È quello il punto dello status. Quando parliamo dell'importanza dello status e del ruolo, parliamo esattamente di questo, perché adesso che ci farete caso, vi accorgerete che voi trattate gli altri sulla base di un pre-trattino giudizio che avete emesso sulla loro posizione sociale. Date del tu a qualcuno che ritenete essere più o meno al vostro livello. Trattate male qualcuno che ritenete essere molto al di sotto del vostro livello. A proposito del famoso riconoscimento, quante volte tutti noi, me ci chiamo dentro anch'io, non rispondiamo a chi fa le elemosine, facciamo finta che non esista, perché ce lo possiamo permettere. È orribile, ma è così. E dovremmo sentirci in colpa. Io sto cercando di smettere, anche se ci sono delle volte in cui proprio non c'è verso di evitare, purtroppo, anche per una questione semplicemente di quantità, direbbe densità sociale Durkheim. Però noi sappiamo benissimo chi possiamo addirittura disconoscere, perché tanto non ha alcun potere, a me non può far nulla, io sono troppo in alto, e di nuovo la logica della stratificazione sociale e delle differenze, no? E questo è il punto. Quindi, se noi siamo così bravi nel sapere, o più o meno, insomma, siamo discretamente bravi nel sapere come comportarci con gli altri, è grazie a questa attribuzione di status che è in qualche misura esattamente il primo a priori simmeliano. Io chiunque guardi so più o meno in che tipo di rapporto sono con lui nella stratificazione sociale e quindi quale registro devo adottare per parlargli. E questo è importante per tutti, perché è una protezione anche nei confronti, no? Come tutte le gerarchie. Noi normalmente le leggiamo esclusivamente come strumento di subordinazione e di schiacciamento degli inferiori, ma non teniamo mai presente il fatto che ci sono anche degli strumenti che proteggono gli inferiori dai superiori e che in linea di massima, spesso e volentieri, c'è qualcuno che è tuo inferiore anche se tu sei inferiore di qualcun altro. Quindi ci sono tutta una serie di dinamiche molto più articolate in questo discorso che sono interessanti da tenere presenti, perché appunto è il modo in cui viviamo tutta la nostra vita. Non so se è chiara sta cosa. Quando vi dicevo che la sociologia non è qualcosa che applicate ogni tanto, è perché voi vivete sempre e da quando siete nati in una tessitura di processi sociali che hanno una serie di variabili ben identificabili e che vi dovrebbero in qualche misura conferire un certo empowerment, se vogliamo usare una parola molto alla moda, perché appunto voi vi state accorgendo di quante cose sapete di cui non avevate idea. Voi sapete in linea di massima come comportarvi a un funerale, sapete in linea di massima come comportarvi in un'aula, sapete in linea di massima come comportarvi davanti a persone che abbiano una certa età, eccetera, eccetera, eccetera. Sono una miriade. Se dovessimo fare un manuale, dovremmo tirare un libro fuori alto così, di tutte le casistiche nelle quali invece entriamo quasi normalmente, salvo casi un po' particolari, ma insomma abbastanza poco frequenti. Quindi noi siamo dei maestri di interazione, no? Però in qualche misura non le diamo alcun peso, ci focalizziamo su altro, ed è stupido, anche perché noi siamo costanti emettitori di informazione. Come dice, non mi ricordo quale grande guru della comunicazione, il corpo comunica sempre. Anche nel tuo girarti e andar via stai comunicando, anche nel tuo stare immobile stai comunicando. Il corpo smette di comunicare soltanto quando cambia status lui e diventa cadavere. Ma finché tu sei vivo tu comunichi. Come vi ho detto, la parola arriva dopo. C'è tutta una serie di cose prima che erano messaggi, gesti, atteggiamenti, espressioni che decrittiamo tutti al primo sguardo. Ma voi pensate soltanto alla capacità di interpretare un incresparsi di labbra, un aggrottarsi di sopracciglia, un'alzata di spalle. Ci sono interi vocabolari che potremmo tradurre per questo. Eppure lo facciamo così. E chi ce l'ha insegnato? Qualcuno mai vi ha detto, adesso mo te descrivo la scrollata di spalle perché tu capisca che cosa sta cercando di dirti quello davanti? No. È qualcosa che avete appreso attraverso questi processi, che sono in larga misura parte dei processi di socializzazione, perché questo è il punto. Il processo di socializzazione non è incontrare qualcuno e bersi una cosa insieme. Non è il famoso effetto team. Il processo di socializzazione è quel processo che ci dà tutti gli strumenti per vivere a nostro agio all'interno di un gruppo, perché vivere all'interno di un gruppo è tutt'altro che banale, perché il gruppo ha la sua lingua, ha le sue abitudini, ha i suoi riti, ha i suoi luoghi, ha i suoi modi di fare, le sue posture, i suoi gesti, i suoi ornamenti, un codici ovunque. E noi questi codici, nella gran parte dei casi, li sappiamo così. Perché noi siamo molto meglio di quanto non pensiamo di essere. Uno dei miei autori preferiti, che era il compianto Douglas Adams, autore della Guida Intergalattica per Autostoppisti, non so se qualcuno... Oddio ragazzi, che fatica. Vabbè, comunque. Tanto per dirvi, è il secondo libro più venduto al mondo dopo la Bibbia. Cioè, così per no, per darvi un'idea della questione, non parliamo di cose banali, però comunque vabbè, questa cosa fichissima, e lui era un genio, devo dire, al tempo, perché anche perché è una cosa piuttosto antica ormai, dal vostro punto di vista quasi preistorica, a un certo punto aveva fatto questi computer che traducevano il volo degli uccelli in musica, che per essere una cosa concepita negli anni 80 era parecchio avanti. Allora, per spiegare la complessità della faccenda, dice, ma tu Hai idea di quanta programmazione debba mettere io dentro un robot per far sì che quello afferri al volo una pallina che tu gli tiri? Giorni di lavoro. Allora, se io vi tirassi una pallina, voi la prendereste. Fine. Cioè, voi fareste giorni di lavoro di un computer in un batter d'occhio. Perché la vostra capacità di risposta al mondo esterno, essendosi costruita nell'arco di milioni di anni, è una delle migliori che esistono. So se è chiara sta cosa. E lo fareste senza impegnare minimamente la vostra ragione, perché sarebbe un famoso processo subcorticale. Sarebbe qualcosa al quale non di cui non sapete niente. Sapete solo che acchiappate la pallina. Fine. Tutti i conti, le velocità, il vento, tutto quello che al computer bisognerebbe dire, perché quello è un computer ed è così, no? Ecco, quello noi lo sappiamo da soli. Pensa un po' quanto siamo meglio delle macchine. Però chissà per quale ragione continuiamo a pensare che sia meglio avere gli smart objects che essere smart noi. E a me pare poco smart, ecco va, voglio dire, evitiamo di parolacce, una volta non è una cattiva idea. Quindi, come dicevamo, giusto appunto, voi, tra le altre cose, oltre ad afferrare le palline al volo, quando vedete qualcuno sapete dov'è. E per sapere questo avete, in quello sguardo, che è durato veramente un secondo e manco, avete valutato la sua il suo abbigliamento, la sua postura, il taglio dei capelli, la qualità degli oggetti che porta addosso, se arriva da una qualche tipo di macchina o strumento di locomozione o meno. Tutto questo che io vi sto dicendo diacronicamente, voi lo avete valutato sincronicamente. Capite perché continuo a dirvi contemporaneo? Perché voi vivete la gran parte della vostra vita facendo cose in contemporanea. Io ve le devo descrivere passo per passo, ma voi le avete fatte tutte insieme. So se è chiara sta cosa. Lascia che gli dia un'occhiata. Dai un'occhiata, è fatto. E in quel dare un'occhiata tu hai fatto collassare tutti quanti i processi dei quali pensi di essere o non pensi di essere consapevole e titolare. È accaduto tutto in modo quasi magico. E noi funzioniamo così. So se è chiara sta cosa. Quando sta cosa la capisci, la cominci a praticare, poi va a finire che fai le lezioni che faccio io, perché mentre parli ti vengono in mente tutta una serie di cose che potrebbero starci bene. Ci siamo confrontati con Marta poco fa e l'ho detto, volevo di questo, cioè, meglio di no, perché altrimenti mi scrivo un mazzo di carte. Bene, è vero, però ci stava. Capite? Quello è il punto. Ed è quello che io vorrei che faceste voi. Quando faremo l'esame? E quelli che non avranno passato lo scritto verranno a far l'orale, o quei pochi che vorranno mettersi alla prova perché qualcuno c'è che vuole migliorare il suo voto verranno a far l'orale. Non sarà un problema di alla Mike buongiorno di quante cose mai detto, ma di come me le dici. Perché voi avete dei libri che sono fortemente interconnessi. Voi potete prendere una pagina di Dostoevskij e andare a finire tranquillamente a una pagina di Appartenersi e finire in una pagina di Morin per poi tornare a Jodlowski e passare al cinema o a quello che avete visto ieri sera. È così che si ragiona. Lo sguardo sociologico di cui parlava Simmel è questo. E che comincia a vedere, no? Un po' come gli sguardi potenziati delle famose AI, che se ci servono proprio. Ecco, tu cominci a vedere la realtà come se ci fosse in filigrana un costante farsi, un costante rinvio, un costante aprirsi a tutta una serie di cose. Capisci perché ci sono certe serie su Netflix, capisci perché ci sono certe parole negli interventi di qualcuno, capisci perché, un po' di perché, non tanto perché è un tale casino che sarebbe, come dire, troppo chiedere. Però quando cominci poi diventa divertente capire perché. E interrogarsi e chiedersi se si potrebbero cambiare le cose, se ci sarebbe modo di alterare un po' questi processi ossificati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma finché non guadagni lo sguardo sociologico, finché non riesci a vedere, a essere consapevole di quello che, di cui non eri consapevole ma cui reagivi, ecco, allora ancora sei a uno stato di apprendista, mettiamola così. Ok? Vabbè, direi che per oggi è più che sufficiente. Domani ho deciso di farvelo io il regalo di compleanno, anche se è il mio compleanno, e quindi vengo a fare lezione uguale, per cui ci vediamo domani alle 2:30. Ok? A domani a tutti.